La protagonista di questo breve racconto è una donna, abbiamo sentito. E molte volte nel Vangelo Dio assume le caratteristiche, il volto di un uomo, un padre, un contadino, un pastore. Qui Gesù invece racconta il mistero del padre suo, attraverso il volto e la vicenda di una donna. E io credo che entriamo questa sera in uno dei misteri più grandi di tutto, di tutti, la maternità di Dio. Mi viene in mente quel bel quadro di Rembrandt, pittore del Seicento, che raffigura il padre misericordioso chinato verso il figlio prodigo, nell'atto di abbracciarlo. E in questo quadro si vedono chiaramente le mani del padre misericordioso, e sono due mani, una diversa dall'altra. C'è una mano grande, muscolosa, forte, potremmo dire che è la mano di un uomo, e poi c'è un'altra mano, una mano più delicata, affusolata, sottile, potremmo dire che è la mano di una donna. Due mani per raccontare l'unico grande mistero dell'amore di Dio, che assume il volto di un padre, che ti stringe, ti scuote, ti dà sicurezza, e di una madre che ti accoglie, ti perdona, ti prende e ti porta con sé. Mi ha sempre affascinato questo quadro, ecco perché ve ne parlo. Ma ancora di più mi appassiona la vicenda del padre misericordioso che rimane con pazienza, almeno io l'ho sempre visto così, rimane con pazienza sulla porta di casa e appena vede il figlio che ritorna a lui, gli corre incontro e lo abbraccia. Lo abbraccia come se fosse la prima volta. Come se fosse la prima volta. Penso che talvolta l'abitudine, un po' la routine, la quotidianità, insomma, mi facciano dimenticare il valore di questa espressione, come se fosse la prima volta. E penso che la misericordia, che l'amore di Dio verso di me siano così, siano proprio così, pieni di passione, pieni di tenerezza e così grandi da fargli dimenticare in un attimo tutte le fatiche, tutte le delusioni che gli ho provocato. E così il suo abbraccio, il suo perdono di padre ha in sé tutto l'entusiasmo e anche un po', se volete, l'incoscienza che sono un po' tipici di chi fa le cose, appunto, come se fosse la prima volta. Pensando a questa sera, effettivamente è la prima volta che medito su questi pochi versetti del Vangelo di Luca. Potrei anche dire che l'ho fatto esattamente come se fosse la prima volta, cercando di metterci tutta la passione e l'entusiasmo, certo, di chi è consapevole di essere ancora agli inizi e sa di avere tanto, tanto ancora da imparare, però sicuramente con la buona volontà di raccontarvi qualcosa di interessante. A questo proposito vorrei ringraziare i miei confratelli sacerdoti che profeticamente mi hanno costretto a fermarmi su questa pagina, che altrimenti temo si sarebbe persa come tante altre pagine del Vangelo. Ritornando al brano di questa sera, allora dicevamo che la protagonista è una donna che perde una moneta. Ne aveva 10, gliene rimangono 9. Una dracma, abbiamo ascoltato, è l'equivalente della paga giornaliera di una giornata di lavoro nei campi. quindi qualcosa di grande valore. Si perde questa moneta. La donna cosa fa? Accende la luce, sposta i mobili, questo lo aggiungo io, spazza la casa e cerca, 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 finché non la ritrova. Sembra quasi di vederla, perché Luca si descrive la scena molto sinteticamente, ma a me sembra proprio di vederla questa donna. Un grande effetto. Poche parole, ma di grande effetto. Mi chiedo, non avrebbe forse potuto dire la donna, vabbè, ne ho persa una, me ne rimangono altre 9. E qui sta il segreto. No, perché quell'unica moneta che si è persa è l'unica che in quel momento conta davvero. È la più importante. E se prima tutto era urgente, se prima c'erano così tante cose da fare, perché si sa, o meglio, lo sapete più voi, che mandare avanti una casa non è roba da poco. Se prima c'erano così tante cose da fare, ora non c'è più niente di così urgente tranne il ritrovare quell'unica moneta che si è persa. Tutto il resto passa in secondo piano. Tutta la casa passa in secondo piano, tutta la vita passa in secondo piano. L'unica cosa che conta è ritrovare la moneta. Capiamo come ragiona Dio. Paradossale. Tu sei importante, tu che sei quella piccola moneta che si perde continuamente. Sei importante e paradossalmente più importante delle altre monete, degli altri figli, perché ti sei perso. Perché ti sei perso. E io non posso vivere senza di te. Con il pensiero che tu sei lontano da me, non mi do pace finché non ti ho ritrovato. Quale volto di Dio allora ci racconta questa donna, la donna di questo Vangelo, e di quale amore vogliamo che la nostra testimonianza, la nostra vita di figli si nutra questa sera? Ecco, io credo questo, il volto di un Dio, di un amore che è capace di andare dietro anche ad uno solo. Uno solo, come una è la moneta che si perde. Uno soltanto è sufficiente per far muovere Dio, per far mettere Dio sulle nostre tracce. Questa, secondo me, è l'esperienza della misericordia che il Vangelo di questa sera ci insegna, ci racconta. Un amore che si mette sulle nostre tracce, che ci cerca, che è così forte, così determinato, così anche paziente da dimenticarsi tutto il resto per venire a trovarci. A scovarci nei nostri nascondigli più bui, più impolverati, più segreti. È il volto di un Dio a tal punto appassionato dell'uomo che sembra non curarsi di chi ha lasciato al sicuro, delle altre 9 monete che sono ben chiuse dentro una cassaforte. È il volto di un Dio che sembra non curarsi di chi ha già con sé e che neanche chiede, delega a qualcun altro di fare per lui questo lavoro, ma che cerca, cerca con pazienza, cerca per colmare il vuoto che questa perdita ha lasciato. Allargando un po' lo sguardo, mi sembra di intuire nella cura con cui la donna cerca la moneta, il Vangelo dice attentamente, quindi in questa cura la stessa passione, o forse compassione, con la quale il buon samaritano di cui abbiamo ascoltato domenica nel Vangelo si prende cura dello sconosciuto che incontra lungo la via. Il Vangelo dice vide e ne ebbe compassione. Ecco, io mi sembra di intuire, nell'attentamente della ricerca della donna, la compassione del buon samaritano. Due personaggi, certo, due volti dello stesso Dio, di un Dio che si appassiona a ciò che si perde, a ciò che rimane solo, a tutto quello che la logica umana direbbe: ma cosa sprechi il tuo tempo? Ma guarda che valore misero che ha questa cosa qua, ma curati di altro. Eppure il buon samaritano ha il coraggio di fermarsi e di lasciarsi toccare il cuore da quell'uomo senza nome, senza storia, senza credito. E così anche la donna del Vangelo di stasera ha la risolutezza, la forza e anche la pazienza di prendere una decisione ferma, quella di non voler perdere neanche una delle sue monete, perché non se lo può permettere. Come finisce la parabola di stasera? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, tutte donne, dicendo: rallegratevi con me. Ecco la gioia di aver trovato ciò che si era perduto e il sollievo di averlo riportato al sicuro. È un'esplosione di gioia, perché la gioia di noi uomini è diversa dalla gioia di voi donne. La vostra è più esuberante, secondo me, è più appassionata, fa più casino, scusate il termine, è più bella della gioia di noi uomini. Noi uomini talvolta ci basta una pacca sulla spalla, una stretta di mano, ma voi donne fate caos, è bello. Questo mi piace. La gioia, appunto, la gioia di aver ritrovato quello che si era perso, è proprio la gioia del figlio al prodigo, no? Di cui si parlava all'inizio. La gioia del figlio al prodigo che ritorna nel calore dell'abbraccio di suo papà. Ed è qualcosa per cui bisogna fare festa, dice il Vangelo. Bisogna fare festa, è un'esplosione di gioia il ritrovare quello che si era perduto. Sarebbe bello se questa sera ci sentissimo tutti un po' come questa moneta, che prima era persa, ma ora è stata ritrovata. E non importa perché ci siamo persi, o solo allontanati, o perché siamo scappati, l'importante è sapere che sulle nostre tracce c'è già Dio. C'è già Dio, paziente e misericordioso, che è talmente appassionato e oserei dire innamorato di noi da lasciare tutto il resto per cercarci, e che nel suo abbraccio di padre c'è posto anche per noi. Per ciascuno di noi. Abbiamo pregato nel Salmo della compieta: se consideri le colpe, Signore, Signore, ma chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono. Puoi nasconderti finché vuoi, tanto, prima o poi, in quell'angolo buio, impolverato, dimenticato di casa tua, lui ti trova. E ti riprende con sé, ma tu lasciati trovare, lasciati salvare, lascia che la tua vita, la tua testimonianza di figlio, di figlia, permetta poi anche agli altri di intravedere, intuire questa stessa passione di Dio per ogni suo figlio. Ecco forse l'impegno di questa sera. Tu salvato, lascia che anche altri attraverso di te si accorgano di questo, che non solo tu sei cercato e salvato, ma anche altri attraverso di te possono fare la stessa esperienza di salvezza, soprattutto chi si è perso veramente. Tu che ti sei perso, allora, io mi prendo cura di te, sei mio fratello. Il tuo dolore, le tue ferite, la tua solitudine, il tuo essere scappato di casa, E sono anche un po' affari miei, sono un po' mie queste cose, no? E sono talmente mie che provo a scriverle dentro il mio cuore. Il fratello che si è perso, allora, diventa forse la mia priorità. Dovrebbe diventare la mia priorità. Dunque non una questione che lascio all'umore, no, se ne ho voglia, se me la sento, quando sarò pronto. Con la parabola che abbiamo ascoltato, il Signore personalmente mi ricorda che la misericordia deve diventare la mia priorità. Deve diventare una questione talmente urgente che non può più essere rimandata. Rimandata per la paura di non farcela, per la paura di coinvolgersi troppo, per la paura di non avere gli strumenti necessari, ma almeno a questo io credo ci ha già pensato il Signore. Abbiamo due orecchi, una bocca, due mani. Basta poco. E quando ho scritto questo mi venivano in mente le parole che Papa Francesco ha detto al congresso degli Stati Uniti. Lui di per sé parlava di immigrati, di profughi, ma io penso che questo discorso si possa facilmente allargare a tutti i fratelli, a tutte le sorelle verso le quali e i quali questa sera abbiamo un'urgenza. Quella di essere testimoni di questa ricerca di Dio nei loro confronti. Diceva così il Papa: non dobbiamo lasciarci spaventare dal numero, ma piuttosto vedere queste persone come persone, guardando i loro volti, ascoltando le loro storie, tentando di rispondere meglio che possiamo alle loro situazioni. Rispondere in un modo che sia sempre umano, giusto, fraterno. Dobbiamo evitare una tentazione oggi comune: scartare chiunque si dimostri problematico. Fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. Questa norma ci indica una chiara direzione. Trattiamo gli altri con la medesima passione e compassione con cui vorremmo essere trattati. Cerchiamo per gli altri le stesse possibilità che cerchiamo per noi stessi. Aiutiamo gli altri a crescere come vorremmo essere aiutati noi stessi. In una parola, se vogliamo sicurezza, diamo sicurezza. Se vogliamo vita, diamo vita. Se vogliamo opportunità, provvediamo opportunità. La misura che usiamo per gli altri sarà la misura che il tempo userà per noi.